Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community dei makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio in Piazza dei Colori dove trovi tutti gli strumenti e le persone per realizzare i tuoi progetti.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e bentornati qua a una nuova puntata di Pensatech. Un tuffo nel mondo del digitale, ma perché no? Un tuffo nel tempo. Beh, proprio quello vogliamo fare oggi, eh? E allora, pronti? Accendete il flusso canalizzatore, impostate la data. E la data è il 21 ottobre 2015. E allora, per chi ci ascolta da Bologna, un tuffo di ben due giorni. E beh, direi che hanno decisamente vinto i nostri ascoltatori che ci ascoltano a Radio Popolare di Verona, che già nel 21 ottobre 2015 si trovano. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, avrete capito, vogliamo festeggiare la giornata di Ritorno al Futuro, perché il 21 ottobre 2015 era proprio quello che nel 1985 il regista di Ritorno al Futuro si immaginava come il futuro, appunto. Avanti di 30 anni dal 1985, questa è la data che viene riportata sulla DeLorean, l'auto utilizzata da Doc per il viaggio nel tempo. Ritorno al futuro, beh, per chi fosse troppo giovane per averlo visto, o chissà, magari non si è mai appassionato di cose di fantascienza, Back to the Future è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, ovvero Martin McFly e Doc, cioè Emmett Brown. Così i due protagonisti della trilogia, diciamo il primo film uscito nel 1985, tra l'altro in Italia ad ottobre, proprio in questo periodo. Viaggiano nel tempo, involontariamente Martin McFly finisce per il primo film nel 1955, ma già alla fine del primo film viene introdotto il secondo appunto ambientato nel futuro, la seconda puntata è sicuramente quella più caotica, si intrecciano i piani temporali, qualcosa si rompe. Nel flusso temporale normale, come spiega lo stesso Doc, Emmett Brown, e poi si finisce nel Far West con il terzo episodio di Ritorno al Futuro. Chiaramente non siamo i primi che hanno avuto questa fantastica idea di parlare di Ritorno al Futuro in questo periodo, insomma sul web in realtà spopola questo tema, bisogna dirlo. E allora c'è chi comincia a fare un primo bilancio, comincia a dire beh, che cosa si è avverato, che cosa no di questo futuro ipotetico, qualcuno già ci marcia sopra, ci sono le grandi marche che hanno cominciato a lanciare gli spot legati a Ritorno al Futuro. Vi faccio solo due esempi, ci sarà una versione dello spot della Toyota, c'è già un primo teaser diciamo di questo spot, lo spot vero e proprio verrà trasmesso proprio il 21 ottobre perché la Toyota vuole pubblicizzare le sue nuove macchine con motore a idrogeno, insomma è quello già abbastanza futuristico, E poi c'è la Pepsi che ha lanciato la Perfect, cioè la bibita che Martin McFly beve nel 2015 del suo futuro. Una bibita che in realtà non esiste, ma che è stata lanciata apposta proprio perché Martin McFly in realtà arriva nel bar e dice «Ma io volevo solo una Pepsi in realtà», e invece gli propongono queste bibite assurde. E poi c'è chi organizza le visite all'Hill Valley City, insomma nei luoghi in realtà dove sono stati girati tre film, con appunto la visita alla ricostruzione dei set del film. Ma pensate, qualcuno a gennaio aveva lanciato anche una petizione rivolta alla Casa Bianca per chiedere che il 21 ottobre del 2015 fosse dichiarata la giornata internazionale del ritorno al futuro. In realtà non ha avuto tantissime firme, sono 6.656, insomma, per una campagna lanciata negli Stati Uniti possiamo dire quasi una cifra irrisoria. E, tra l'altro, sì, una petizione ufficiale, perché proprio su whitehouse.gov ci sono queste aree create apposta per le petizioni. We are the people, si chiama la sezione del sito della Casa Bianca dedicato a questo. Ce ne sono le più assurde, eh? Non, questa non è sicuramente la peggiore. Ma allora andiamo a vedere un po' che cosa davvero si è realizzato e che cosa no di Ritorno al Futuro. Beh, c'è un cortometraggio a cartoni animati di College Humor che ha cominciato a raccogliere un po' quelle che sono le impressioni di un futuro che in realtà non combacia esattamente con quello che si immaginava il regista Zemeckis, il regista di Ritorno al Futuro. Ne ha fatto un po' una parodia. Qui si vedono i due protagonisti, Martin McFly e Doc, in versione cartone animato. Ma in realtà arrivano nel futuro, beh, Martin McFly è tutto gasato, dice: ma cos'è questo il futuro? Ma abbiamo sbagliato strada? No, no, siamo davvero nel futuro. In realtà però lui comincia a dire: beh, allora l'auto a questo punto va a rifiuti, e Doc lo ferma perché dice: no, le auto non vanno ai rifiuti, ma soprattutto non volano perché altrimenti potrebbero essere colpite dai terroristi. Oppure si chiede: beh, allora le scarpe saranno bellissime, no? Si allacciano da sole, come si vede appunto nel film originale. In realtà Doc invece gli propone le scarpe del 2015, le Crocs, e lui dice: beh, puzzano pure di formaggio. Oppure l'abbigliamento non è abbigliamento tecnologico, anzi gli propone una bella camicia a quadri. They finally won the World Series. No way. E poi si presenta il nipote di Biff Tannen, insomma il cattivone del film. Lo vede, lui deve scappare, però non c'è uno skateboard volante lì ad attenderlo. In realtà c'è un birruote elettrico, in effetti abbastanza lento. Insomma, dove vai con questo? Fuck is this? It's called an oxboard, Marty. It's slightly faster than walking. Poi in realtà il bulletto lo minaccia semplicemente di rovinargli la reputazione online. Lui però, Martin McFly, a quel punto si arrabbia, gli butta via il telefono, cerca di scappare con il lentissimo birruote, andando così a una velocità imbarazzante, e come nel peggiore dei finali viene poi lo stesso pestato dal bulletto, che ovviamente così lo raggiunge in due passi. Whoa, sounds like we've all forgotten how to treat our fellow humans with dignity. That's right, Marty. Technology has connected us, but in many ways driven us farther apart than ever before. Questo insomma un po' di retroscena del film, di chi cerca un po' di capire che cosa si è realizzato e che cosa no. Era stato ipotizzato anche un reboot, un sequel per il famoso film di Ritorno al Futuro. Sappiamo in realtà che il regista si è opposto, Robert Zemeckis ha detto: finché sono in vita non se ne parla proprio, ma c'è anche chi, insomma, per gioco, andiamo a prendere un articolo di Wired.it, ha cominciato a immaginare che cosa può essere un reboot, un prequel, un sequel di Ritorno al Futuro. C'è chi ipotizza un reboot tutto al femminile, oppure il prequel che racconta la storia di Emmett Brown, come Emmett Brown diventa Doc, questo scienziato un po' pazzo che, cadendo dal water in bagno, batte la testa e disegna il canalizzatore, il flusso canalizzatore, che è quello che poi rende possibile il viaggio nel tempo all'interno della DeLorean. Che cosa invece si è realizzato? Beh, qualcuno dice che c'è il cannocchiale da cui guarda Emmett Brown nel futuro, che sembra un po' un Google Glass, perché aumenta, cioè è collegato alle informazioni delle cose che noi vediamo. Insomma, un primo tentativo da quel punto di vista c'è. Cosa invece non si aspettavano, chiaramente, come molti, non si aspettava internet, che in realtà è quello che davvero ha cambiato la vita dal 1985 al 2015. Quello che invece si aspettavano, beh, sicuramente è il traffico. Infatti così nel 1985 si immaginavano i trasporti nel 2015. Qui si vede nel momento del film, in cui viene riportata anche la data esatta del futuro, che è appunto il 21 ottobre 2015, mentre in realtà periodicamente negli ultimi anni uscivano delle date fittizie. Beh, questo video vi ricorda invece qual era quella vera.
Che cosa diavolo è? Un taxi, Marty! Un taxi? Ma come sarebbe? Io credevo che volassimo!
Precisamente!
Va bene, Doc, che sta succedendo? Dove siamo? Quando siamo?
Stiamo scendendo verso Hill Valley, California! Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015.
2015? Vuoi dire che siamo nel futuro?
Il futuro? Ma che dici? Come possiamo essere nel futuro?
Jennifer, non so come spiegartelo, ma sei in una macchina del tempo.
E così lei scopre di essere in una macchina del tempo, ma soprattutto di essere nel futuro, mentre cercano di andare a salvare la vita dei loro figli, che così pare, insomma, uno dei figli farà un grosso errore. In realtà gli errori sono loro quelli che li fanno. E allora adesso ci ascoltiamo invece dal primo film di Ritorno al Futuro una bellissima ballata. Questa è Johnny B. Goode. Ci risentiamo subito dopo, andiamo a parlare di viaggi nel tempo, ma questo, da questo punto di vista un po' più seriamente. Saremo al telefono con Sandro Bardelli dell'INAF, dell'Istituto Astrofisico Italiano.
Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write.
Johnny B. Goode dalla colonna sonora di Back to the Future. Beh, la cosa divertente è che Spotify mette come autori Martin McFly e gli Starlighters. Beh, questo accadeva nel primo film, poi come dicevamo nel 2015 è ambientato invece il secondo film che tra l'altro problematizza anche un po' il viaggio nel tempo. E così però di viaggi nel tempo noi vogliamo anche parlarne seriamente perché i viaggi nel tempo hanno sempre fatto parte della nostra immaginazione, i film, insomma, andando a scorrere quello che sono stati alcuni dei film che hanno parlato di viaggi nel tempo, c'è il pianeta delle scimmie, poi ancora la fuga dal pianeta delle scimmie, Terminator, Donnie Darko, l'esercito delle 12 scimmie, Inception, che a modo suo è anche quello un viaggio nel tempo, e poi il recentissimo Interstellar che ci racconta di viaggi nel tempo, ma anche di buchi neri. E allora noi abbiamo al telefono Sandro Bardelli dell'Istituto Astrofisico Italiano. Buongiorno.
Buongiorno a voi, a tutti.
Buongiorno Sandro Bardelli, ma allora, i viaggi nel tempo sono... siamo destinati a pensarli solo all'interno dei film come qualcosa di irrealizzabile o in qualche modo fanno parte dei possibili futuri?
Allora, diciamo, fino all'avvento della relatività di Einstein, tempo e spazio se ne andavano per i fatti loro, non si vedevano e quindi un viaggio del tempo era impossibile. Dalla relatività ristretta e generale di Einstein in poi, lo spazio e il tempo sono collegati e quindi cominciano ad esserci delle variazioni, possiamo iniziare a giocare con il tempo. Chiaramente, prima cosa, noi in realtà una specie di macchina del tempo, noi astronomi ce l'abbiamo già, noi sappiamo che niente può andare più veloce della luce, quindi stelle o galassie estremamente distanti, la loro luce ci mette tantissimo, quando parliamo di 10 milioni di anni luce di distanza, vuol dire che la luce che viene emessa da una galassia ci mette 10 milioni di anni per arrivare a noi. Quindi quando noi vediamo una galassia distante è come se guardassimo all'indietro nel tempo, e quindi una sorta, da un certo punto di vista, una sorta di macchina del tempo noi ce l'abbiamo già. Certo, non possiamo interagire con queste galassie, per quanto ne sappiamo queste galassie sono già morte, ma ci vogliono 10 milioni d'anni per accorgersene.
Le faccio una domanda da profana, è collegato questo anche al paradosso dei gemelli, cioè il fatto che uno viaggia nel tempo e in realtà rimane giovane?
Esattamente, però il problema grosso dei viaggi nel tempo è che io non posso interagire col mio passato. Perché? Perché il problema, se voi pensate, la freccia del tempo porta ad avere una causa e un effetto. La causa deve essere sempre prima dell'effetto, in altre parole, mi arriva un pugno e io sento male. Ed è la base della fisica sotto certi aspetti. E quindi se io prima sentissi male e poi mi arriva un pugno, questo è un problema. Quindi il tempo è in qualche modo una linea rossa che ci porta avanti nella fisica. Ora, premesso, esistono dei casi in cui il tempo può essere seriamente sballato, può essere seriamente cambiato. Un esempio, come abbiamo ricordato, sono i buchi neri. Il buco nero ha una gravità così potente da iniziare a distorcere il tempo. Faccio un esempio, se io mando un astronauta e gli dico guarda, tu devi andare verso un buco nero, povero astronauta, non sa la fine che gli spetta, basta scegliere un astronauta probabilmente precario, come dicono da noi, e gli diciamo fai un flash ogni 10 secondi e lui comincia ad andare verso questo buco nero. Lui è convinto di mandarci un flash ogni 10 secondi, ma il suo tempo in caduta libera verso il buco nero comincia ad essere diverso dal mio tempo che sto fuori. Io vedo il suo flash dopo 10 minuti, dopo mezz'ora, dopo un'ora, fino a che questo povero astronauta arriva in un punto che viene chiamato orizzonte degli eventi, e il tempo sull'orizzonte degli eventi è congelato, è come vedere un film fermo, un fotogramma di un film, e questa è una cosa particolare, per me che sono fuori, sull'orizzonte degli eventi, il tempo si ferma. Chiaramente lui, dal suo punto di vista, invece può cadere verso il buco nero, e a quel punto succede una cosa strana dal punto di vista della teoria, chiaramente nessuno è riuscito a entrare in un buco nero a verificarlo. Il tempo e lo spazio cambiano un po' di senso, fuori io posso andare avanti e indietro nello spazio, ma posso andare solo in una direzione del tempo. Dentro un buco nero, dentro l'orizzonte di un buco nero, io posso andare avanti e indietro nel tempo, ma solo in una direzione dello spazio, cioè sempre verso il centro di gravità. Qual è il problema? Come si salva la fisica? Semplicemente perché dal buco nero, per definizione, niente può uscire, perché la velocità di fuga è maggiore di quella della luce e quindi niente può uscire. Perls lo definì una specie di censore cosmico, per cui, ecco, per ora non siamo ancora arrivati a pensare a viaggi all'indietro nel tempo dove possiamo modificare la nostra storia, come è stato fatto in Ritorno al Futuro, perché avremo dei problemi con la fisica stessa.
Eh sì, c'è proprio lo spiegone di Doc, sì, sì, di Emmett Brown, che spiega del continuum spazio-temporale, così lo
datemi atto che l'ho fatto con molta più calma, di Doc Brown.
Assolutamente, infatti più che altro che a quel punto ci risolvono anche i problemi che invece ci pone il Ritorno al Futuro, cioè non riusciamo a cambiare la nostra storia, ma forse è un bene.
Sotto certi aspetti un bene, perché comunque noi siamo la nostra storia, tutto sommato. Noi come persone siamo la somma delle nostre esperienze, per cui è difficile pensare di cambiare la nostra... Ogni fatto che ci succede ci sta formando, noi siamo quello che abbiamo avuto esperienza nel passato. Cambiare anche solo questo ci porta anche ad essere delle persone diverse.
Potremmo non esistere, come fa vedere Martin McFly nel primo film, no? Quando lui cerca, sì, in fondo
esiste, però,
tende,
diciamo,
a scomparire.
Certo, esiste anche una teoria alternativa per risolvere questi paradossi. Allora, questa viene proposta da Hugh Everett III negli anni 50 e viene dalla teoria della meccanica quantistica. Ora, voi dovete pensare che quando noi facciamo una misura, scriviamo una moneta, può venire testa o croce. Secondo la sua interpretazione, quando io tiro una moneta e guardo il risultato, in realtà l'universo si divide in due. Un universo dove io ho risultato testa e un universo dove io ho un risultato croce. Questi universi continuano a dividersi e quindi noi abbiamo un'infinità di universi dove le cose possono capitare o non possono capitare, possono capitare positivamente o negativamente. Io sono solo su uno di questi sentieri. Parlo di sentieri perché Jorge Luis Borges aveva colto l'essenza intima di questa teoria e l'aveva scritta nel Giardino dei Sentieri che si biforcano. Ora, se io torno indietro nel tempo, non è detto che io torno indietro nel mio sentiero, potrei cadere nel sentiero dove ci sono io che ha avuto il risultato della moneta diversa, non so se mi sono spiegato.
È qualcosa che ha a che fare con gli universi paralleli, così chiamati,
sì,
in maniera,
sì,
linguaggio popolare.
Esattamente, però questi universi paralleli hanno tutti i possibili futuri che mi riguardano, ti riguardano. Quindi io quando torno indietro nel tempo e uccido mio nonno, in realtà non sto uccidendo il nonno che mi ha generato lungo il mio sentiero, io sto uccidendo il nonno di un altro Sandro Bardelli, di un altro destino.
È molto affascinante.
È molto affascinante e molto strano, però per cogliere l'essenza io consiglio ai lettori di leggere Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano, che è una versione di letteratura di queste idee.
Sandro Bardelli, allora grazie mille per essere stato con noi. Lo ricordiamo, Sandro Bardelli, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Fisica Cosmica e dell'Osservatorio di Bologna. Grazie mille, buona
giornata. Grazie, spero di non avervi ucciso.
No, è sempre bello e sempre affascinante in realtà parlare di queste cose, avere un po' la testa tra le nubi, anzi tra le stelle, e andare avanti e indietro nel tempo. Buona giornata.
Grazie e buona giornata a voi.
Così, insomma, i viaggi nel tempo, dai, non sono così impossibili, ci dice lo stesso ricercatore dell'INAF. Certo è che forse più che Ritorno al Futuro il riferimento potrebbe essere Interstellar, appunto, i viaggi all'interno dei buchi neri. Interstellar, poi lui il protagonista, si salva dal buco nero, quando sappiamo invece che è molto difficile che sia così, ma la teoria è molto affascinante. Vi accennavo prima dello spiegone di Emmett Brown, di Doc, che cerca di spiegarci come funziona il continuum spazio-temporale. Allora andiamo a sentirne un breve tracciato prima di salutarci. Intanto diceci, dove vorreste andare voi, quando vorreste andare.
Immagina che questa linea rappresenti il tempo. Qui c'è il presente, 1985, il futuro e il passato. Prima di questo punto nel tempo, da qualche parte nel passato, la linea del tempo è stata deviata in questa tangente, creando un 1985 alternativo. Alternativo per te, per me e Einstein, ma realtà per chiunque altro. Riconosci questo? È il sacchetto in cui stava il libro sullo sport. Lo so, perché dentro c'era ancora la ricevuta.
E così Biff Tannen, l'antagonista di Ritorno al Futuro, ha cambiato il passato. Beh, l'astrofisica ci sta dicendo che purtroppo, per fortuna invece per noi, non è possibile cambiare il nostro passato, non è possibile neanche fare gli errori che si sono visti qua in Ritorno al Futuro. E a questo punto, futuro o passato, la nostra puntata oggi di Pensatech si deve chiudere qui.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community dei makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio in Piazza dei Colori dove trovi tutti gli strumenti e le persone per realizzare i tuoi progetti.
Puntata speciale dedicata ai viaggi nel tempo, dedicata al 21 ottobre 2015, la data che per il Ritorno al Futuro, per il film girato nel 1985, quello e quindi questo è il futuro.